1984, bisognerà aspettare il 12 ottobre del 1992, 18 anni dopo, perché la guerriglia si mostri per la prima volta nella sua potenza. Non si tratta di un'insurrezione, è il quinto anniversario della conquista dell'America. Alla San Cristobal de las Casas si parla di Cristoforo Colombo e dalla montagna della selva alla Cantona scendono 10.000 indigeni, attraversano la città protestando e dicendo che se le cose non cambieranno nei loro confronti, e ora vedremo cosa è successo nel frattempo nei loro confronti, ci sarà l'insurrezione. Cosa è successo nel frattempo? Che dal 1915, quando venne fatta la riforma agraria in Messico, le cose erano radicalmente cambiate e addirittura nel 1971 un decreto presidenziale aveva regalato, si può dire, consegnato ai cacicchi, grandi proprietari terrieri, aveva consegnato gran parte della selva La Candona, la grande foresta dove vivevano gli indios. Nel 74, quel primo convegno indigeno, parla proprio di questo: ci stanno espropriando i terreni, bisogna riprenderci. L'insurrezione del 1 gennaio del 94 cade nel ventesimo anniversario di quell'incontro del gennaio del 1974. E perché? Perché, guardate, i Maya hanno dei cicli ventennali. Beh, quello era il ciclo del Catun, così lo chiamano loro. Ci volevano 20 anni perché maturasse la protesta indigena. E il 1 gennaio del 94 ci fu l'occupazione di San Cristobal e delle principali città del Chiapas e l'inizio della trattativa col governo. Il governo sarà costretto ad andare alla trattativa. Successivamente molti di voi avranno seguito l'evoluzione del movimento zapatista, che da movimento armato in realtà è rimasto sì armato ma in maniera difensiva, e nel 2012 addirittura l'esercito si è allontanato dai borghi, dai villaggi, dalle municipalità, lasciando il pieno potere civile ai civili che si auto-organizzano da sé. È interessante capire come si auto-organizzano. In questo momento esistono municipi zapatisti uniti fra loro in 5 zone zapatiste, chiamate caracoles. I caracoles fanno sì che i municipi abbiano tra di loro una forma di sussidiarietà, per cui ci sono municipi più ricchi e municipi più poveri che si aiutano tra di loro in maniera che non ci sia prevalenza dell'uno dell'altro, che ci sia scambio reciproco, che è uno dei problemi grossi che si ebbe anche durante la rivoluzione spagnola, dove c'erano località più ricche e località più povere. E si risolve anche una questione che è centrale nella riflessione degli anarchici, per esempio. Queste zone vengono gestite da una giunta del buon governo, che è composta da cittadini eletti democraticamente dal basso, dai singoli municipi. Si tratta, a secondo delle località, di 10-15 cittadini che gestiscono tutti i servizi della comunità e lo fanno anche ruotando fra di loro. La gestione di ogni singola giunta dura 3 anni, non più di 3 anni, e possa essere sospesa, revocata in qualsiasi momento. Questa è l'organizzazione, diciamo, politica zapatista. Poi c'è l'organizzazione economica, e gli zapatisti si organizzano in maniera collettiva. Ci sono cooperative e municipi che gestiscono la terra in comune. E guardate che non è cosa da poco, perché l'insurrezione zapatista riuscì a espropriare i cacicchi, che sono i grandi proprietari terrieri che si erano insediati dopo il 1971 nelle terre del Chiapas, e a ridistribuire la terra ai contadini. quello che in questo momento ancora stanno facendo è sostanzialmente la gestione collettiva della terra, organizzata da ogni singolo municipio in collaborazione con gli altri e con tutta l'organizzazione zapatista, sia sociale che l'esercito, perché spesso c'è bisogno dell'intervento dell'esercito per evitare le infiltrazioni dell'esercito messicano, gli attacchi dell'esercito messicano, ma soprattutto delle truppe paramilitari che sono finanziate dai grandi proprietari espropriati. Ecco, ci troviamo di fronte, non lo dobbiamo mai dimenticare, a una rivoluzione sia politica che sociale. E tra l'altro in un ambiente che è un ambiente povero, perché la selva lacandona sta intorno ai 2000 metri e i prodotti basilari sono il mais, la zucca e i fagioli, sono sostanzialmente tre questi i prodotti su cui loro basano la loro sussistenza. Eppure non solo resistono, ormai come vedete resistono dal 1994, sono 22 anni, ma addirittura negli ultimi tempi stanno tentando di proporre lo stesso tipo di organizzazione loro a tutti i popoli indigeni del Messico. Il problema non è tanto semplice, perché dalle altre località del Messico non c'è un'organizzazione orizzontale, al basso le decisioni prese all'unanimità come in Chiapas, per cui si arriva anche a dei compromessi. L'ultimo compromesso che mi raccontava Orsetta è abbastanza risibile, è il fatto di proporre una donna come Presidente della Repubblica nel 2018. Le probabilità che una donna del Chiapas possa diventare Presidentessa della Repubblica sono praticamente nulle. Tuttavia, diceva Orsetta, tuttavia loro pensano in questo modo di farsi propaganda, pubblicità all'interno del paese, di sensibilizzare vari settori, diciamo i vari settori più avanzati della società messicana, di in qualche modo di riprendere un dialogo che in realtà si è un po' addormentato negli ultimi anni, per il semplice motivo che in Chiapas non hanno visto in maniera estremamente positiva il movimento antiglobalizzazione. Infatti non hanno aderito al movimento di Porto Alegre per tutta una serie di motivazioni che riguardano anche dei concetti che a loro hanno ben chiari, precisi e appartengono alla cultura india, il primo dei quali ora chiederemo ad Andrea di illustrarci attraverso le parole che ne ha scritto Orsetta. È un concetto fondante, fondamentale dell'organizzazione neozapatista, ma anche della tradizione indigena, che è quello del buen vivir, il ben vivere, diremo oggi. Ecco, sentite cosa ne dice Orsetta e capirete la distanza che c'è tra questo modo di vedere le cose, la ricerca dell'armonia tra la natura e l'uomo e la tecnologia, rispetto ad esempio alle tematiche contemporanee della decrescita o comunque dello spalmare lo sviluppo tipicamente occidentali sulla gran parte della popolazione. Nel Chiapas, così come nel gran parte del terzo mondo, quando si parla di decrescita loro ti rispondono: noi vogliamo crescere anche economicamente, ma vogliamo farlo nel rispetto dei ritmi tradizionali della natura, delle nostre tradizioni, della nostra cultura. Grazie.
Sì. La ricerca del buon vivir. Il buon vivir è una filosofia di vita presente nella cosmovisione e nelle pratiche dei popoli nativi americani e si modella a partire dal contatto tra la cultura indigena ancestrale e la civilizzazione europea. Non esiste una definizione univoca di buen vivir. Ogni cultura lo costruisce a partire dalla sua visione del mondo. ma presenta alcuni tratti comuni presso tutte le nazioni indigene. Si tratta di un concetto olistico che vede gli esseri umani stabilire fra loro relazioni di solidarietà e reciprocità e vivere in equilibrio con la natura secondo una logica cosmocentrica piuttosto che antropocentrica. Si ha buon vivere quando esiste armonia all'interno della famiglia e della comunità, quando si ha salute, educazione e una casa dignitosa, quando la propria cultura e le tradizioni vengono rispettate. Un concetto molto simile è presente anche nella filosofia greca, nell'Odissea di Omero come in Sofocle, Euripide e nell'Etica Nicomachea di Aristotele, secondo cui solo la saggezza che nasce dall'armonia con il mondo e gli altri esseri umani può portare alla felicità. Buon vivere non è vivere bene, ma è avere una vita degna che deve essere conquistata. Non è un'idea romantica di ritorno alla vita silvestre, ma una proposta politica che implica una critica al concetto di sviluppo e allo stile di vita occidentale, ambientalmente insostenibile. Il buon vivere è uno strumento di resistenza all'estrattivismo capitalista e appare sempre più frequentemente nei comunicati delle ZTL. Nelle lingue Tzeltal e Tzotzil dei Maya, del Chiapas, il concetto di buon vivere viene designato con il termine Lekil Pxlelash. Il Lekil Pxlelash è la buona vita per antonomasia, non è un'utopia perché non si riferisce ad un sogno inesistente. Il Lekil Pxlelash è esistito, si è degradato, però non si è estinto ed è possibile recuperarlo. Il Lekil Pxlelash non è azione soggettiva ma collettiva, si manifesta nella vita comunitaria che tiene la sua base nell'assemblea. È il lavoro collettivo e la partecipazione alle feste, è difesa del territorio e resistenza a modelli di vita non accettabili dalla comunità. Secondo l'antropologo Jaime Schlickler Alvarez del Centro di Investigazione e di Studio Superiore in Antropologia Sociale, il Lekil Pxlelash è un orizzonte di lotta per le comunità zapatiste e per tutti coloro che si battono per la propria autonomia. Esiste una relazione tra l'idea di autonomia e la buona vita. Nel 1994, quando insorse in armi, le ZLN presentò delle richieste allo Stato, ad esempio che fossero garantite educazione e salute alla comunità indigene. Mi spiega Varez, all'interno del loro percorso di lotta, gli zapatisti trasformarono queste richieste in linee guida di quello che vogliono e che stanno costruendo, che è l'autonomia. E perché la vogliono? Perché l'autonomia garantisce una buona vita, il Lekil Pxlelash. Dibattere collettivamente su ciò che vogliamo costruire. Il buon vivere dei popoli indigeni americani non propone solo una critica al concetto di sviluppo, ma offre un'alternativa alla crisi del modello attuale che è arrivato a un punto di non ritorno. Non sappiamo cosa fare, ma siamo chiamati a riflettere sul nostro ideale di buona vita e da lì muovere i nostri passi. Dobbiamo immaginare le caratteristiche del nuovo mondo post-capitalista. Come possiamo raggiungere la nostra idea di buon vivere, di una vita di qualità? Cosa va contro quest'idea? È possibile il buon vivere